Tra cielo e terra, settimanale di informazione religiosa del giornale Radio Rai e Radio 1.
Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Tra cielo e terra con Paolo Corsini
e Filippo Di Giacomo.
Allora, auguri a tutti quanti. Oggi è passata la festa del Natale, ieri l'intervento del Pontefice con la benedizione d'Urbi et Orbi è stato un pochino ripreso da tutti i siti in maniera anche curiosa, vero Filippo?
Bah sì, perché poi in realtà a volte ci chiediamo se come giornalisti abbiamo veramente i piedi per terra, perché ieri la Huffington Post, tutto quello che era contenuto nel messaggio di Natale è stato riassunto da un titolo: il Papa parla agli italiani in vista delle elezioni.
Poi dicono che la stampa è provinciale, ma strano che sia una testata, diciamo, che dovrebbe avere un respiro internazionale.
Sì, così come poi oggi le notizie di un parroco di Lerici che pare abbia detto cose un po' strane, insomma è in cima, mentre quello che riguarda il Papa e i 6 morti in Nigeria o non c'è oppure un taglio basso. Ecco, forse in realtà Santo Stefano, che è il primo martire, ci riporta verso un'unità di misura, che significa che anche quando si parla di cose di chiesa bisogna avere i piedi per terra, perché certo, se poi anche i parroci per parlare devono tener conto del politicamente corretto, forse dovremmo chiederci a che punto è la libertà d'espressione in questo paese,
che in teoria dovrebbe essere tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. Ma hai citato Santo Stefano, che diciamo così primo martire, ma in fondo forse è anche il santo un po' più in ombra, perché venire subito dopo il Natale certo non deve essere facile. Viene ricordato più per il proverbio popolare che i regali durano da Natale a Santo Stefano, che peraltro invece è un martire importante.
Sì, e ci dà l'unità di misura di quella prima comunità che stava a Gerusalemme, un determinato luogo, aveva un orizzonte, altezza d'occhio. Raffaele Luise ci permette un po' di ritrovare questa unità di misura, perché è andato a vedere una comunità di frati, di servi di Maria a Montefano, vicino Macerata, che fanno i frati, hanno l'orizzonte ad altezza d'occhi, e per fare comunità basta aprire in modo molto speciale le braccia e le porte.
E allora sentiamo l'intervista di padre Alberto Maggi, appunto, di Raffaele Luise, il priore di Montefano.
Viene dall'esperienza del passato, di aver vissuto, aver sperimentato conventi, monasteri, dove si parla tanto con Dio, ma poi si parla poco tra loro le persone. Quindi liturgie perfette, ma poi incapaci di comunicazione quando sono a tavola. Allora qui abbiamo eliminato tutti questi aspetti e curiamo molto l'aspetto familiare della comunicazione. Io credo che il Padre Eterno è molto più contento se al mattino preparo il caffè e parlo col mio confratello, piuttosto che gli biascico qualche salmodia, che tanto c'è a monasteri interi che gliele fanno. E l'altro aspetto, gli orari condizionano molto e la vita della comunità e soprattutto ciò per cui la comunità vive, l'accoglienza dell'altro. Arriva una persona a parlare: ah, mi dispiace, ci abbiamo i vespri. Arriva una persona che ha un bisogno: scusate, è l'ora di pranzo, adesso non possiamo ricevere. No, per cui qui non abbiamo orari. L'accoglienza e la disponibilità sono la caratteristica di questo luogo, per cui le persone sanno che a qualunque ora vengono e per qualunque motivo trovano sempre accoglienza, per cui gli orari sono elastici, dipende dall'occasione e dal momento che si vive.
Ma voi praticate anche l'accoglienza via web con il mondo intero, mediante le trasmissioni live streaming.
Vi ho visto trasformare la biblioteca in una stazione radiofonico-web.
Siamo i primi intanto ad essere sorpresi, quando pensiamo che sono ben 133 le nazioni che si collegano con il nostro centro, ci vengono i brividi. Quando la DSL è arrivato qui in questo paesino, abbiamo pensato di creare la video omelia, cioè di leggere e commentare il Vangelo della domenica e metterlo a disposizione su internet e su YouTube, ma poi mancava il rapporto con le persone. Allora abbiamo creato il giovedì e il venerdì la video omelia in diretta e le persone si possono collegare e intervenire durante questa spiegazione con domande, con commenti, e questo ha aperto delle prospettive incredibili, perché si collegano praticamente da tutto il mondo, nonostante i fusi orari. Poi dopo l'omelia rimane registrata, per cui per noi è sorprendente sapere che in Cina, per esempio, la radio cattolica la domenica trasmette l'omelia che noi facciamo qui. Sapere che questo messaggio arriva fino nel deserto del Sahara, piccoli fratelli, piccole sorelle, fino, questa è la richiesta più originale che abbiamo avuto, padre Edmond è il cappellano dei Daikyu, che sono i discendenti degli ex tagliatori di teste dell'isola sud del Borneo. Ci chiese 700 copie mensili dell'omelia da distribuire ai suoi parrocchiani.
così adesso siamo proprio in diretta da Piazza San Pietro, il Papa si sta affacciando per l'Angelus.
Cari fratelli e sorelle, oggi, ogni anno, all'indomani del Natale del Signore, la liturgia ci fa celebrare la festa di Santo Stefano, diacono e primo martire. Il libro degli Atti degli Apostoli ce lo presenta come uomo pieno di grazia e di Spirito Santo. In lui si è verificata in pieno la promessa di Gesù riportata dal testo evangelico odierno, che cioè i credenti chiamati a rendere testimonianza in circostanze difficili e pericolose non saranno abbandonati e indifesi. Lo Spirito di Dio parlerà in loro. Il diacono Stefano in effetti operò, parlò e morì animato dallo Spirito Santo, testimoniando l'amore di Cristo fino all'estremo sacrificio. Il primo martire viene descritto nella sua sofferenza come imitazione perfetta di Cristo, la cui passione si ripete fino nei dettagli. La vita di Santo Stefano è interamente plasmata da Dio, conformata a Cristo, la cui passione si ripete in lui. Nel momento finale della morte in ginocchio, egli riprende la preghiera di Gesù sulla croce, affidandosi al Signore e perdonando i suoi nemici. Signore, non imputare loro questo peccato. Ricolmo di Spirito Santo, mentre i suoi occhi stanno per spegnersi, egli fissa lo sguardo su Gesù, che stava alla destra di Dio, Signore di tutto e che tutti attira a sé. Nel giorno di Santo Stefano anche noi siamo chiamati a fissare lo sguardo sul Figlio di Dio, che nel clima gioioso del Natale contempliamo nel mistero della sua incarnazione. Con il battesimo e la cresima, con il prezioso dono della fede alimentata dai sacramenti, specialmente dall'Eucaristia, Gesù Cristo ci ha legati a sé e vuole continuare in noi, con l'azione dello Spirito Santo, la sua opera di salvezza, che tutta riscatta, valorizza, eleva e conduce a compimento. Lasciarsi attirare da Cristo, come ha fatto Santo Stefano, significa aprire la propria vita alla luce che la richiama, la orienta e la fa percorrere la via del bene, la via di un'umanità secondo il disegno di amore di Dio. Infine, Santo Stefano è un modello per tutti coloro che vogliono mettersi al servizio della nuova evangelizzazione. Egli dimostra che la novità dell'annuncio non consiste propriamente nell'uso di metodi e tecniche originali che certo hanno la loro utilità, ma nell'essere colmi di Spirito Santo e lasciarsi guidare da Lui. La novità dell'annuncio sta nella profondità dell'immersione nel mistero di Cristo, dell'assimilazione della sua parola e della sua presenza nell'Eucaristia, così che lui stesso, Gesù vivo, possa parlare e agire nel suo inviato. In sostanza, l'evangelizzatore diventa capace di portare Cristo agli altri in maniera efficace quando vive di Cristo, quando la novità del Vangelo si manifesta nella sua stessa vita. Preghiamo la Vergine Maria affinché la Chiesa in quest'anno della fede veda moltiplicarsi gli uomini e le donne che, come Santo Stefano, sanno dare una testimonianza convinta e coraggiosa del Signore Gesù. Angelus Dominum servit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabili nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Udini et officiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tua carnation conniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Grazie, auguri a voi.
E queste sono le parole del Papa per l'Angelus. Allora, Filippo, torniamo al nostro discorso di prima. Noi abbiamo fatto questa scelta di parlare anche di questo monastero aperto, anche diciamo così, perché per capire quanto è possibile allargarsi, aprirsi rispetto invece alla visione provinciale che si può avere.
Ma sì, perché poi si pensa che l'informazione religiosa siano cose chiesastiche o, nel migliore dei casi, la sacrestia. Per esempio, abbiamo parlato di una comunità che apre porte, Braccia, sta a Montefano, è una delle tante comunità nostre territoriali, eppure in realtà in questo momento, grazie al loro live stream, ci sono più di 100 paesi che ci stanno seguendo, perché con questo sistema ci stanno sentendo tutti quelli che Padre Alberto ci ha detto seguono la vita di questa comunità. Questa è informazione religiosa oppure no? Questo è fare comunità oppure no? Adesso per esempio ci viene spiegato perché capiamo che a volte insomma i miracoli sono sotto i nostri occhi. Esatto. E noi pensiamo alla politica insomma.
Esattamente, ascoltiamo ancora Padre Alberto Maggio al microfono di Raffaele Luise.
Qual è la pratica di chiesa?
Non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condotta, il suo comportamento, che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. È la religione, sono le istituzioni religiose che separano, dividono, condannano, ma Dio non è così. Il suo amore viene offerto, non è mai imposto, ad ogni creatura. Allora la caratteristica di questo centro di essere un luogo di apertura e di accoglienza per le persone, qualunque sia la situazione che stanno vivendo. Noi crediamo, e lo vediamo nella pratica, che la verità di una dottrina non dipende dall'autorità che la emana, ma dai frutti che produce. E quando un insegnamento produce vita, comunica vita, arricchisce vita, viene da Dio, perché Dio è l'autore della vita.
Che immagine di chiesa?
Una chiesa ottimista, una chiesa felice, una chiesa gioiosa, e noi lo vediamo da queste centinaia di persone che ogni mese vengono ai nostri incontri, e sono persone che rinascono. Le persone sono affamate della buona notizia, affamate, solo che trovano, ahimè, poche persone, pochi preti che siano capaci di trasmetterlo.
Qui si intuisce una chiesa della misericordia che si accompagna nel cammino senza rete con le persone. Non è una chiesa dei soli comandamenti, si intuisce che non è una chiesa dei valori non negoziabili.
Qui il problema è l'istituzione chiesa. La chiesa è chiamata, così almeno emerge dai Vangeli, ad essere una comunità dinamica, animata dallo spirito. Il rischio che spesso si corre è che diventi una rigida istituzione regolata. agevolata dalle leggi. Allora, comunità come la nostra sono punte verso il futuro di accoglienza, di realtà che poi dopo la Chiesa istituzionale, all'inizio normalmente le novità vengono sempre rifiutate, c'è l'opposizione, poi vengono capite, accolte e poi verranno insegnate. Qual è il criterio di discernimento? Quello che diciamo prima, i frutti. Se i frutti di questo anticipo, di questa formulazione di verità, produce vita, viene senz'altro da Dio e prima o poi la Chiesa le fa sue.
E allora questo mi sembra proprio il modo concreto per vedere qual è l'abbraccio della Chiesa universale per certi versi. Ma a proposito di Chiesa universale vorrei tornare un attimo con te prima di chiudere alla lettura che è stata fatta del discorso del Papa. Se si voleva vedere qualcosa di politico nell'omelia di Benedetto XVI, alla fine forse l'aspetto più macroscopicamente politico era l'appello fatto ai governanti e ai dirigenti del Partito Comunista Cinese, che per la prima volta sono stati indirizzo di un messaggio del Papa.
Ma infatti io sono pronto ad accettare scommesse, conoscendo i miei, essendo prete ormai da quasi 38 anni, sono convinto che tutti i corvi, i corvacci, le rane o anche i preti che mettono manifesti strani sulle porte arrivano sui giornali mentre dietro le mura succedono cose meravigliose. Questa della Cina è certamente un dialogo che si sta svolgendo, noi capiamo che c'è qualcosa che sta avvenendo, probabilmente la scrittura della legge sulla libertà religiosa cinese che avviene con queste strane delegazioni, esatto, che veniamo girare, cioè probabilmente quando l'imam di Kirkuk ringrazia il cardinal Sandri che è andato proprio a Kirkuk, uno dei posti più problematici dell'Iraq, a portare il messaggio del Papa per il giorno della pace, cioè quelli sono eventi.
O Monsignor Dalcovolo che ha fatto recentemente anche intervistato
al nostro
giornale,
che va a federare le università. Ecco, io ho l'impressione che forse veramente chi ci ha raccomandato di avere occhi per vedere, orecchie di sentire, l'ha indovinata giusta, perché la storia si crea intorno a noi e perché non la vogliamo vedere?
E certo, è da vedere, ma noi penso che possiamo cominciare con i nostri saluti, perché oggi è una puntata breve, ci risentiremo come al solito domenica 30 per il nostro tradizionale appuntamento domenicale con l'approfondimento dell'informazione religiosa e non solo.
E faremo tanti bilanci,
giustamente,
come si dice.
L'ultima puntata dell'anno, assolutamente, quindi non possiamo che ringraziarvi di essere stati con noi anche oggi, e ricordo che le realizzazioni artistiche sono di Simonetta Marcolongo, alla console di Borgo Sant'Angelo c'è Fabio Cardinali, Emma Falcucci all'organizzazione, Teresa Valentini assistente al programma, la voce di Titti Cercelletta. Adesso la linea va ai notiziari regionali. Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito, ancora buona festività di Santo Stefano
e buone feste da Filippo Di Giacomo
e da Paolo Corsini.
Abbiamo trasmesso Tra cielo e terra, un programma di Paolo Corsini a cura di Fabrizio Noli con la consulenza di Filippo Di Giacomo. Regia di Massimo Quaglio.